Ciao a tutti, ci siete? Ci siete ancora? Perfetto. Allora, mi presento, ciao, sono Innocenzo Sansone. Grazie. Sono Microsoft Student Partner Lead and Regional Director. Vi ha parlato prima Jessica di chi sono un po' i Microsoft Student Partner. Siamo un gruppo di studenti universitari che rappresentano un po' il punto di riferimento per le iniziative Microsoft presso le università di tutta Italia. Quindi fra poco vi farò vedere un'email, potete mandare la vostra candidatura pure alla stessa email per poter richiedere di entrare a far parte del programma MSP. Sono molto contento perché ho a che fare con gli studenti da tantissimo tempo e quindi vedervi qua tutti insieme è una cosa fantastica. Per parlarvi oggi quindi di cloud computing, del cloud computing di Microsoft Azure, in questa sottoscrizione creata apposta per voi studenti. Quindi fra poco vedremo, approfondiremo quali sono i principi del cloud computing, in che cosa consiste appunto Microsoft Azure, e con la speranza che probabilmente tanti di voi già programmano, ok? Tantissimi altri non programmano, che lo possono fare a partire da oggi, o comunque chiunque di voi farà altro nella vita come mestiere, possa conoscere diciamo questo aspetto della tecnologia che assume un'importanza essenziale nella vita di tutti i giorni e un po' in tutte le attività. Parto dalla definizione del NIST. Il NIST è il National Institute of Standard and Technology americano. Il NIST ci dice, ve lo leggo brevemente, il cloud computing è un modello, quindi primo aspetto essenziale, un modello per abilitare tramite la rete l'accesso ad un insieme condiviso e configurabile di risorse di elaborazione, cioè vengono messi a nostra disposizione server, connettività, rete, applicazioni e servizi che possono essere acquisite e rilasciate rapidamente, altro concetto molto importante, con minimo sforzo di gestione e interazione con il fornitore dei servizi. Quando parliamo di cloud, tantissimi di voi utilizzano già un servizio cloud. Oggi in realtà noi parliamo di cloud computing, quindi il cloud che possiamo usare per realizzare le nostre applicazioni da fornire poi ai nostri utenti. Partendo dal piccolo, per esempio dal progetto che potete realizzare per la vostra scuola, per la vostra università, per poi estenderlo semmai ad una realtà che cresca e diventa qualcosa di importante. Il NIST continua la sua definizione dicendoci che le caratteristiche fondamentali di questo modello sono 5. Il self-service su richiesta. Possiamo in maniera autonoma richiedere le risorse di cui abbiamo bisogno e allo stesso tempo rilasciarle. Ampio accesso in rete. Cioè questo modello deve essere implementato dal gestore del servizio utilizzando le tecnologie più accessibili da ormai tutti i dispositivi. Tutti i dispositivi ormai si connettono a internet. Condivisione delle risorse. Le risorse che ci offrirà il nostro fornitore di solito sono condivise con tutti gli utenti del servizio stesso. Questo ci dà l'impressione a noi singoli utenti, singoli sviluppatori, singola azienda, di avere accesso a delle risorse infinite, proprio perché sono condivise con tutti gli utenti. Elasticità rapida, la vedremo fra poco, però consiste nel poter fornirci delle risorse in maniera molto rapida rispetto ai nostri bisogni. E infine il servizio misurato, si paga tanto quanto si consuma, quindi c'è bisogno di misurare quando noi andiamo a utilizzare. Inoltre il NIST continua dicendo che ci sono ben 3 modalità di servizio: Infrastructure as a Service, IaaS, Platform as a Services, PaaS, e Software as a Services, SaaS. Li approfondiremo dopo, non vi preoccupate. E infine abbiamo diversi 4 modelli di distribuzione, che sono il cloud privato, dove questo modello viene implementato da un'azienda che poi andrà a utilizzare il proprio servizio, l'avete visto oggi nella keynote pure, quindi la soluzione di Microsoft per il cloud privato, il cloud comunitario in cui più aziende creano la loro infrastruttura per poterla poi andare a utilizzare. Siamo più abituati a, per esempio il portale Azure è un esempio di cloud pubblico in cui possiamo accedere da utenti in maniera libera, da consumatori al cloud stesso, e infine il cloud ibrido che implementa tutti e 3 le modalità che abbiamo appena visto. Perché il cloud? Il cloud si caratterizza senz'altro per la velocità, ci permette di concentrarsi sul nostro business piuttosto che sul mettere in piedi l'infrastruttura per il nostro business, dove nostro business, intendo pure il progettino che potete portare avanti voi studenti per partire, per esempio se qualcuno di voi disegna si potrebbe mettere in piedi su un e-commerce che vende le magliette che disegna qualcuno di voi, per esempio. Quindi ci permetterà, senza stare tempo ad acquisire le risorse e a costruirci un'infrastruttura nostra, ci permetterà di creare rapidamente l'infrastruttura. Inoltre la scalabilità, altro concetto importante. Scalare vuol dire poter espandere la nostra infrastruttura con molta rapidità e con molta agevolezza. Allo stesso tempo sia ampliarla sia ridurla quando dovesse essere necessario ridurla perché non è più necessaria. Tutto questo ci permetterà di aumentare le attività appunto quotidiane, l'efficienza, e questo si tramuta nel terzo aspetto che è senz'altro il risparmio. Per capire meglio questi concetti ho voluto creare questo grafico che vedete, dove sulle ascisse ho messo il servizio, la crescita, come cresce il servizio, invece sulle ordinate ho messo i costi. E ho voluto da subito evidenziare, non so se si vede là in fondo, con questo pallino al centro 00, quindi la soluzione on-premises. Quando si parla di soluzione on-premises si intende il vecchio modello, in cui per mettere su un'applicazione online, per mettere su diciamo un'attività, avremmo dovuto ecco, comprare da noi, e ancora si fa in realtà, tutte le risorse, quindi comprare i server, comprare la banda, fornire l'elettricità, fornire la connettività, e quindi partiamo ancora con il servizio a zero, effettuiamo, quindi sosteniamo un determinato costo. Questo costo ci permetterà di erogare il nostro servizio fino a un certo punto. A quel punto che cosa succederà? Avremo bisogno di comprare per esempio un nuovo server e così via, ok? In realtà il caso ideale, quello che vorremmo che si realizzasse, è questo: che noi potessimo spendere tanto quanto di volta in volta abbiamo bisogno per il nostro servizio. Questo è un caso assolutamente ideale, irraggiungibile, però prima di passare al cloud, la differenza tra questi due grafici è senz'altro quello che noi andiamo a perdere, lo spreco in termini economici. Il cloud ci permette di fare questo, di avvicinarci attraverso la scalabilità che vedremo nel dettaglio fra poco, di poterci avvicinare il più possibile a questa curva. Anzi, per motivi di grafica, questo grafico, eppure quello del cloud, è molto ingrandito. In realtà ci consente veramente di avvicinarci di molto a questa curva, per cui la differenza tra il grafico di prima della soluzione on-premises, il nostro computer sotto la scrivania dell'ufficio, un caso estremo, e la soluzione del modello cloud, è appunto il risparmio che noi possiamo ottenere andando a utilizzare una soluzione cloud. Il grafico successivo è lo stesso di prima, solo che sull'asse delle ordinate ho voluto mettere le risorse, che sono in realtà l'altra faccia della stessa medaglia rispetto ai costi. Quindi vi ho riportato lo stesso grafico di prima della soluzione on-premises. E che succede? Supponiamo che il nostro servizio, per esempio qualcuno di voi si mette a vendere le famose magliette, poi va in televisione e ha un successo clamoroso. Quindi in quella situazione dove vedete le due X, che succede? Che le risorse on-premises non sono sufficienti a reggere questa accelerata, questa impennata del nostro servizio. Quindi avviene il primo incidente, avviene il secondo incidente, dopo un po' i nostri utenti ci abbandonano. Ok, quindi nessuno utilizzerà più il nostro servizio. Il cloud e la scalabilità, come potete immaginare, ci permetteranno di poter adeguare l'infrastruttura del nostro servizio molto velocemente pure a delle impennate che potrebbe subire il servizio stesso. Torniamo ai modelli del cloud. In questo grafico ce ne sono quattro, perché la prima pila, il primo stack, è appunto il modello on-premises, il vecchio modello. E ve l'ho voluto mettere in questo grafico per poter appunto fare il confronto. In viola sono indicati tutti gli aspetti di cui ci dobbiamo occupare personalmente, mentre in verde tutti gli aspetti di cui si occupa il fornitore del nostro servizio. Nel servizio on-premises ci dovremmo occupare del networking, acquistare la banda, la rete, l'elettricità, ci dovremmo occupare dello storage, i dischi, i server, la virtualizzazione che sta sopra, il servizio operativo, fino all'applicazione e alla gestione dei dati di quell'applicazione. prendendo a riferimento lo IaaS, no? Che quindi ci vende un'infrastruttura come se fosse un servizio, il gestore si occupa di tutti gli aspetti fino alla virtualizzazione, quindi dei dischi, della rete, dei server, mentre noi ci lascia la piena libertà di occuparci del sistema operativo in su, fino all'applicazione. Nel modello PaaS, Platform as a Services, noi ci occupiamo solo dell'applicazione dei dati, mentre in maniera trasparente vediamo tutto quello che sta giù, di cui si occuperà il nostro gestore. Allora, la differenza tra questi due modelli è chiara. Nel modello IaaS abbiamo maggiore libertà, ma anche maggior impegno. Nel modello PaaS abbiamo minori oneri, però comunque una minore libertà. Non è che esiste un modello migliore rispetto all'altro, ma piuttosto dipende da caso a caso. Infine abbiamo il modello SaaS, dove il fornitore del servizio, che potrebbe essere pure un partner esterno alla piattaforma di cloud computing che andiamo a utilizzare, implementa anche il software. Pensate per esempio alle tante applicazioni per chi ha già sviluppato qualcosa che permettono di mandare dalla nostra applicazione un SMS, no? Ci viene fornito chiavi in mano e noi l'andiamo a utilizzare nella nostra soluzione. Una cosa molto importante, una piattaforma di cloud computing è un ambiente molto variegato, quindi non è detto che viene implementato solo uno di questi modelli. Di solito in tutti i servizi che offre una piattaforma di cloud computing vengono implementati nei diversi servizi che fra poco vedremo un po' tutti i modelli. Arriviamo quindi alla definizione di Azure. Che cos'è Azure? Azure è la gamma completa, quindi non si parla di un solo servizio ma di un insieme esteso di servizi che ci consentiranno rapidamente di creare, distribuire e gestire applicazioni attraverso la rete globale dei data center gestiti da Microsoft. Penso che ve l'abbia fatto vedere prima Jessica, avete visto la mappa, i data center di Microsoft sono distribuiti in 24 regioni in tutto il mondo e quindi andranno a ospitare la nostra applicazione, e il servizio si caratterizzerà per tre aspetti fondamentali. È flessibile. Avete visto la scalabilità di cui vi ho parlato prima? Attraverso il portale Azure sarà facilmente possibile scalare il servizio, e lo vediamo anche fra poco con degli esempi un po' più pratici. Il servizio è aperto, è la piattaforma di cloud computing di Microsoft, però non è assolutamente limitata a tecnologia Microsoft. E infine è solido. Tutti i dati presenti su Azure, ma proprio tutti, sono ridondati per ben tre volte, ok? Quindi se si dovesse per esempio rompere un hard disk nello stesso data center, verrà sostituito e noi non ci accorgiamo assolutamente di nulla. E se vogliamo un'affidabilità maggiore, potremo attivare dei meccanismi di georeplica che replicheranno i nostri dati in un data center almeno 500 miglia, che secondo gli standard mondiali ci salva pure dal disastro naturale, quindi dai terremoti per esempio. Questa è un po' tutta la mappa dei servizi di Azure, tra l'altro non è neppure completa, e come potete vedere è un insieme di, a me piace immaginarla come una cassetta degli attrezzi. Ogni servizio può essere utilizzato per un'esigenza particolare della nostra soluzione, e noi ora parliamo della sottoscrizione creata per voi studenti, per cui mettiamo in evidenza quali sono i servizi che vengono subito a voi offerti. Io credo che ne verranno ben presto aggiunti pure altri, però questi sono senz'altro quelli fondamentali che possono consentire a chi di voi vuole iniziare a impratichirsi con il cloud, con Azure, ma anche chi di voi è a un livello più avanzato, permette di fare veramente tanto e poter conoscere meglio quindi la piattaforma. Tutti questi... Grazie. Come si attiva Azure for DreamSpark? Questa sottoscrizione è gratis per gli studenti, per cui non è necessario neppure la carta di credito, come avveniva con la sottoscrizione, la trial della sottoscrizione professionale. Per attivare Azure for DreamSpark bisogna andare sul portale DreamSpark, appunto vi ho riportato qui l'indirizzo, che oltre ad Azure offre un'infinità, mi piace definirla, di altri prodotti, che sono forniti in maniera assolutamente gratuita per voi studenti. Si parte da Visual Studio, che è l'ambiente di sviluppo Microsoft per eccellenza, non limitato solo a tecnologia Microsoft. Abbiamo la possibilità di ottenere gratuitamente la chiave sviluppatori per poter pubblicare poi le vostre applicazioni. Tramite una partnership, per esempio con Xamarin, avete la possibilità poter sviluppare pure su altre piattaforme come iOS e Android attraverso Visual Studio. In più abbiamo tutta una serie di sistemi operativi server nei quali appunto in questa categoria rientra Microsoft Azure for DreamSpark. E per finire una serie di riferimenti e materiale, in realtà questi sono accessibili pure all'esterno, però ve li trovate in quella che piace definire il portale degli sviluppatori studenteschi, mi piace definirlo così, quindi MVA, che sarebbe la piattaforma di e-learning di Microsoft, altri riferimenti come Imagine Cup, che è il concorso che si tiene a fine aprile in Italia, le finali si tengono a fine aprile in Italia e a fine luglio a Seattle, a cui potete partecipare come studenti utilizzando un po' questi strumenti, utilizzando per esempio il cloud di cui vi sto parlando oggi. Adesso a tutti è stata, credo, consegnata una cartolina, o no? Mi confermate? Vi faccio vedere come sia facile attivare DreamSpark attraverso attivare Azure for DreamSpark attraverso DreamSpark. Se volete è possibile pure farlo dai cellulari, quindi se volete lo facciamo insieme, ok? Lo facciamo insieme qua, altrimenti lo potete fare comodamente a casa. Allora, il primo step da fare è quello di accedere al pannello www.dreamspark.com. Una volta fatto accesso al pannello dreamspark.com, bisognerà andare nell'area studenti, ok, che trovate qui in alto, e partiamo dal presupposto che non abbiate ancora l'account. Qui sotto, in basso, trovate la voce per creare l'account. Venite informati del fatto che verrà associato un account Microsoft e che si può fare una sola associazione. Facciamo clic su Continua. Questo è il pannello classico del login. Se avete già un account Skype oppure un account su Xbox, se avete associato già l'account Microsoft con Windows o Windows Phone, già ne disponete uno. Quindi inserite le vostre credenziali, altrimenti qui in basso avete la possibilità di crearlo ex novo. Quindi io inserisco le mie credenziali, faccio clic su Accedi, e a quel punto mi verranno riproposte le mie informazioni prese dall'account Microsoft confermare. In basso, ecco, probabilmente mancherà l'indicazione del paese, indichiamo il paese e a questo punto continuiamo con la verifica, qui in basso. Ci sarà qualche secondo affinché venga creato l'account e subito dopo parte la verifica poter accertarsi che siete studenti. La verifica avviene in due passaggi, cioè avviene secondo due modalità: o attraverso email universitaria, se la vostra università è inserita all'interno quindi delle scuole supportate dal portale, oppure nel caso in cui siete studenti di una scuola oppure la vostra università non è presente, potete utilizzare questa cartolina che viene pure per gli amici che semmai ci seguiranno da casa. È possibile ottenere ai principali eventi Microsoft, oppure è possibile richiedere all'email che vi faccio, che voi la trovate riportata sotto, dietro la cartolina, e che ora farò vedere subito dopo. Quindi vado a, ho un codice di verifica, la voce indicata sotto, inserisco, magia della demo, un codice di 25 cifre in qualche secondo, faccio clic su verifica. A questo punto parte il processo di verifica del codice e il mio account è verificato per un anno. A questo punto, accedendo alla sezione download, arrivo al catalogo del software a cui potete accedere se avete fatto login pure lì in alto, e avrete la possibilità di poter esplorare e scaricare tutto il software di cui vi ho parlato e pure Azure for DreamSpark in basso. Quindi procediamo adesso subito con l'attivazione di Azure, che è il motivo per cui ci siamo registrati a DreamSpark. E andando, ecco, vedete, vi risulterà già l'account verificato perché abbiamo appena effettuato la verifica. Facciamo clic su registrazione e si viene rimandati sul sito di Azure, dove vi troverete da capo i dati automaticamente inseriti. eccetto il numero di telefono, casomai sono errati, li potete modificare, inserite per esempio un cellulare e poi si passa allo step 2 in cui bisogna inserire di nuovo il numero di cellulare, un numero di cellulare su cui potete ricevere un codice oppure un numero di telefono a cui potete ricevere una chiamata, quindi un numero di un cellulare che è in vostro possesso. Quindi inseriamo il numero di cellulare, clicchiamo su inviami il codice di verifica, dovreste riceverlo sul vostro cellulare, inserisco il codice di verifica, faccio clic su verifica, ci siamo quasi, non vi preoccupate, termina questa seconda fase e per finire accettiamo le condizioni. Il secondo check non è necessario se non volete dare la possibilità di essere contattati per telefono oppure per email. E a questo punto, ecco, si illumina finalmente la casella iscriviti. Partirà questa seconda schermata che per magia faccio durare un attimo, la magia della demo, e quindi avrete il vostro account Azure for DreamSpark creato. Quindi io accederò ora al portale in un secondo momento, vado avanti, però da subito, una volta che la sottoscrizione è stata attivata, potreste accedere al portale e iniziare a utilizzarlo, va bene? Allora, grazie. Continuo. Vi faccio vedere, pure per gli amici che semmai ci seguono da casa, la cartolina. È molto importante, se non siete riusciti, perché io logicamente per motivi pure di demo sono andato veloce, se non siete riusciti a replicare i passi, a quell'indirizzo lì, h.ms azure 4 a numero, quindi 4 DreamSpark, trovate tutte le istruzioni step by step che vi ho fatto vedere io. In più sotto l'email per poter richiedere, dopo aver dimostrato che siete degli studenti, un codice di verifica. Quindi se ci seguite da casa oppure se avete amici che volete, e mi auguro di sì, far iscrivere al servizio. Adesso vi parlo dei servizi che abbiamo a disposizione, i 4 servizi che abbiamo visto prima. Ho messo insieme le web app e i database perché di solito si usano insieme, no? Perché di solito abbiamo la necessità di salvare dei dati per le nostre web app. Le web app ci permettono di creare siti e applicazioni web. Come vi ho detto prima, quando vi ho parlato dell'apertura della piattaforma, è possibile sviluppare in tantissime tecnologie, quindi .NET, Java, PHP, Node.js oppure Python. Sono supportati i principali motori sia di blog sia di CMS, come per esempio WordPress, Joomla, Drupal, probabilmente molti di voi già li conoscono e li utilizzano. E per come sono realizzate le web app? Allora, le web app prima di tutto sono un servizio PaaS, Platform as a Services, però per come sono realizzate internamente permettono una veloce scalabilità e bilanciamento in maniera trasparente per noi che le usiamo, perché in realtà ogni volta che noi creiamo una web app verrà realizzata, senza che noi ce ne accorgiamo, una macchina virtuale. Questa macchina virtuale permetterà queste caratteristiche, come fra poco vediamo meglio. In più è possibile caricare i nostri progetti con Git, Visual Studio Online e tutti gli altri metodi che poi vedrete nella sessione di Matteo, mentre noi nella nostra demo vedremo come utilizzare FTP, diciamo che è il protocollo storico per poter trasferire i file su internet e caricarli sui servizi semi-hosting. Per quanto riguarda il database, noi qui troviamo MySQL, però in realtà esiste sulla piattaforma Azure, e credo che a breve verrà pure aggiunto, SQL Database. Entrambi sono esempi di database come servizio, cioè nulla toglie a noi di poter andarci a installare, per chi forse lo sa, il database come server, una macchina virtuale, però ci sono offerti sul cloud come servizio PaaS, quindi in una maniera molto agevole, in modo tale che la gestione è automatica e sia prevista la stessa scalabilità che possiamo avere con le web app, che fra poco vi illustro. Per finire di parlare brevemente delle web app, fanno parte di una serie di servizi che si chiamano app service, che includono pure le mobile apps, che ci permettono di costruire velocemente un backend per la nostra applicazione mobile, che supporta l'autentificazione attraverso i social network, la sincronizzazione dei dati tra device e cloud, oppure le notifiche push che probabilmente usate e conoscete, le logic apps che ci permettono invece collegare vari servizi esterni tra di loro senza la necessità di scrivere una riga di codice attraverso un meccanismo simile ai flowchart, che forse conoscete, l'avete fatti a scuola, e infine per chi conosce le API REST, le API apps che ci permettono di costruire una piattaforma API molto scalabile. Parliamo adesso di un aspetto importante della scalabilità di cui vi ho parlato prima, vista sulle web app. Come vi ho detto prima, ogni volta che viene creata una web app, viene creata di fatto una macchina virtuale, che è quella che vedete rappresentata al centro del video. Ora adesso parliamo di scalabilità verticale. Immaginatevi questo scenario, una città che cresca in popolazione, ok? Come sistemiamo gli abitanti di questa città? Possiamo avere due modalità. La prima è quella di costruire altri piani sui palazzi già esistenti. Ok, questa è la metafora di scalabilità verticale. Aumentiamo la grandezza della singola macchina. Così, al crescere delle richieste del servizio, la grandezza della macchina crescerà e potrà soddisfare, in maniera del tutto trasparente a noi, potrà soddisfare le richieste. Allo stesso modo, nel momento in cui le richieste del nostro servizio caleranno, noi possiamo ridurre attraverso il portale la grandezza della singola macchina, perché in realtà quando parlo di grandezza mi riferisco proprio alla capacità della singola istanza di macchina virtuale in termini sia di core di CPU sia in termini di gigabyte di RAM. Ok? Questi sono tre possibilità attraverso le quali è possibile scalare la macchina in grandezza in maniera verticale. Inoltre la web app, come pure tanti altri servizi, può essere scalata in maniera orizzontale. Tornando alla metafora del villaggio, che cosa succede? Un'altra possibilità sarebbe, nel momento in cui aumenta la popolazione del villaggio, di aumentare il numero delle case a disposizione, no? Che questa pure un po' la potenza del cloud, perché noi possiamo immaginare come se avessimo un territorio infinito, quindi potessimo aumentare il numero di macchine, il numero di case in maniera indefinita. Quindi nel momento in cui aumenterà la richiesta, noi avremo la possibilità di aumentare il numero delle istanze della nostra macchina virtuale in maniera, diciamo, abbastanza indefinita. E nel momento in cui calerà la richiesta, logicamente il numero delle macchine virtuali, delle istanze, potrà essere ridotto. La scalabilità orizzontale è possibile impostarla in due modi: in maniera manuale, quindi impostando di volta in volta dal portale in maniera molto veloce il numero di istanze di cui vogliamo fornire la nostra macchina, la nostra web app. È molto importante, tutto questo meccanismo di creazione delle macchine virtuali saranno ed è trasparente e il traffico verrà pure stradato in automatico tra le varie istanze. Noi accederemo al nostro servizio come se fosse un classico servizio di hosting, e però ci avvantaggeremo di tutti i vantaggi di una piattaforma di cloud computing e della sua scalabilità. Oppure può essere pure impostata in maniera automatica. Maniera automatica che vuol dire? Che potremo impostare un numero massimo e un numero minimo di istanze, setteremo una metrica che in questo caso è il tempo di CPU, per esempio 60-80%, e a quel punto la piattaforma di Azure, in automatico, partendo per esempio da due istanze, ogni volta che la percentuale di CPU supererà l'80%, ci aumenterà il numero delle istanze fino al massimo di 6 che abbiamo impostato. E viceversa, ogni volta che l'utilizzazione scenderà al di sotto del 60%, il numero delle macchine virtuali verrà ridotto, il numero delle istanze verrà ridotto fino al minimo che abbiamo impostato. Quindi possiamo dire che le web app, pure per voi che siete, ecco, all'inizio, che volete cimentarvi, sono il modo più veloce di creare qualcosa sul cloud e di avvantaggiarsi di tutti i vantaggi che vi ho raccontato prima. Proprio perché lo potete utilizzare come se fosse a tutti gli effetti il classico servizio di hosting, e fra poco infatti vi faccio vedere come si può creare, come si può pubblicare subito la propria applicazione, pure molto piccina, no? Pure il vostro progetto, che ne so, la vostra ricerca che avete fatto a scuola, il vostro progetto universitario, o il vostro blog della classe, del gruppo scolastico, come è possibile pubblicarlo velocemente utilizzando le web app, ok? Allora, Vi ricordate che prima abbiamo creato l'account? Accediamo adesso. Ecco, mi raccomando, spero che poi tutti lo facciate, perché non credo che avete fatto in tempo prima. Quindi accediamo al portale di Azure, che è lo stesso portale, diciamo, per la sottoscrizione professionistica. Ecco, vediamo un attimo solo che si carica. Io sono già loggato dentro, però a voi, se eventualmente vi viene chiesta username e password, è la stessa dell'account Microsoft che avete utilizzato per registrarvi a Drispark. Questo è il portale che vi ha fatto vedere prima Jessica, ok? Io vi faccio vedere veramente quando sia veloce creare una web app. E basta andare alla voce nuovo, selezionare il servizio che fa parte della categoria web e dispositivi mobili. Come vedete, questa è proprio la mia sottoscrizione Azure for Drispark, quindi al momento sarà attivo di questa categoria solo il servizio app web, così non avete il rischio di spendere nulla, perché tra l'altro non avete utilizzato nessuna carta di credito, statevi sicuri. Ecco, i passaggi sono pochissimi. Prima di tutto bisogna stabilire un nome, perché ogni web app è legata a un dominio di terzo livello, di base è legata a un dominio di terzo livello su Azure. Quindi scegliamo un nome, proviamo a vedere se è libero studenti FD, che sta per la giornata di oggi. Ecco, esce il check lì a destra, quindi è libero. La sottoscrizione che uso sarà questa, appunto, Drispark. Il gruppo di risorse non è altro che una categoria in cui posso inserire tutte le varie risorse per poterle andare a gestire al meglio. Il piano di servizi che sceglierò è appunto il piano di servizio gratuito con, vediamo un attimo perché lo voglio cambiare, ok, con posizionato in un data center negli Stati Uniti, ok? Allora, faccio clic su Crea. Ritorno alla dashboard. Come vedete, parte la creazione della nostra web app, che consiste appunto in tutto quel meccanismo della creazione della macchina virtuale che vi ho detto prima e che a noi è del tutto trasparente. Dovrebbe impiegare veramente qualche secondo. Vediamo un attimo se riusciamo. Ecco, la distribuzione non è riuscita. Vuol dire che oggi ci sono dei problemi. Io avrei voluto pubblicare, ecco, una semplice applicazione e nulla, e succede. Allora, immaginatevi, ve la racconto, era semplicemente un biglietto da visita che avevo fatto quando sono andato a fare un viaggio in America, dove avevo messo tutti i miei contatti. Era stato pure personalizzato per voi con un ciao studenti per la giornata, però ecco, il messaggio è appunto quello, come in pochissimi secondi, utilizzando FileZilla, che forse tanti di voi lo conoscono, che è un client gratuito FTP, dove FTP sta per File Transfer Protocol, saremmo stati in grado, così come si copiano i file da una cartella in un'altra, di copiare quindi su Azure il nostro progetto e di averlo pubblicato, va bene? Se vi ricordate questo indirizzo, studentifd@azurewebsites.net, poi quando il servizio si riprenderà ve lo farò, perché ci sono degli aggiornamenti in corso solo per questo. Finisco con gli altri due servizi di cui vi ho parlato prima, perché vi ho parlato già di web app e database. Application Insights è un servizio che permette di analizzare sia l'uso sia le prestazioni delle nostre app, di diagnosticare i problemi che si possono rilevare, e di una facilità unica, perché è semplicissimo aggiungerlo già alle nostre app esistenti. Non è solo per le app Windows, ma pure per le app Android, iOS, OS X e per tutti i nostri siti web. Quindi si aggiunge una riga di codice. La nostra, su Azure iniziano a essere raccolti dati sull'utilizzo della nostra applicazione, e quindi potremo andare ad analizzarci tutti i problemi che si verificano, per migliorare pure lo sviluppo di quello che stiamo creando. Infine abbiamo un altro prodotto a disposizione nella sottoscrizione per studenti, che è Visual Studio Online. Allora, probabilmente se state a scuola, se state all'università, lavorate già in gruppo, oppure pure se lavorate a un progetto, probabilmente non lo fate da soli, ma lavorate con degli amici. Visual Studio Online è un servizio appunto che gira sul cloud, che permette di archiviare il codice e soprattutto di collaborare tra più utenti attraverso dei repository che sono gratuiti in maniera illimitata fino a 5 utenti. Per chi conosce già Git, è possibile usare Git o altrimenti Team Foundation Version Control. È possibile andare a utilizzarlo con qualsiasi linguaggio in cui si sta sviluppando la propria applicazione, Java, Python e via dicendo, C Sharp e molti altri. Inoltre lo trovate integrato in Visual Studio, oltre che in Eclipse e probabilmente nei vostri editor preferiti. Allora, game over, io ho finito, ok? Spero... Un attimo, fatemi dire una cosa. Allora, spero che tra questi due sia il vincitore, perché altrimenti sarei lo scimmione. Per vincitore che cosa intendo? Per me vincere oggi che intendo? Che voi, no, è importante, ho da dire una cosa importante, che voi torniate oggi a casa, iniziate a utilizzare Azure, quindi tra l'altro spero tanto che attiviate la sottoscrizione, perché secondo me è l'unico modo utilizzare lo strumento per poter iniziare a fare qualcosa, a creare qualcosa. E quindi se qui siamo in sala in 600, in 300, spero tanto che domani le sottoscrizioni saranno 1000, perché oltre alla vostra la fate attivare ad almeno altri due o tre amici. Va bene? Grazie.